giornalismo e le scienze sociali, perché appunto se è vero che la pratica più diffusa è quella della spiltina, e per usare la metafora di Gariglio, in realtà appunto ci sono delle appunto pratiche di fotogiornalismo sicuramente non mainstream che vale la pena ricordare, e su questo appunto chiederei degli esempi nell'ambito, per esempio, stiamo lavorando sul pluralismo religioso e quindi stavo cercando appunto esempi di questo tipo. Ho trovato, grazie al vostro libro, Monica Boulage sui Rom, che fanno questo tipo di fotografia collaborativa e autoriflessiva, in cui appunto c'è in gioco la relazione osservativa, quindi non appunto l'antropologia su questo è andata molto, molto avanti, tipo si parla di shared antropologi, e magari appunto il professor Marazzi può contribuire in questo senso ad aprirci, darci qualche suggerimento anche noi sociologi. E poi il discorso della riflessività, che mi sembra appunto centrale, no? E anche qui è stato da Gariglio appunto introdotto il processo, cioè come si arriva poi a produrre quelle fotografie e non altre, e secondo me appunto dal punto di vista epigrafico di ricerca qualitativa quello è uno snodo proprio centrale, perché appunto riprendendo un altro torinese, Cardano, lui ci insegna che il resoconto riflessivo è quello che costruisce la credibilità poi dei nostri dati qualitativi. E quindi ecco, se poteste farci degli esempi sia nell'ambito del fotogiornalismo di questo tipo di ricerche collaborative, cooperative e autoriflessive, e sia appunto darci degli spunti di pratiche di ricerca sociale che usano proprio appunto fotostimolo piuttosto di produzione soggettiva d'immagine con questa appunto marcata riflessività e partecipazione attiva dei soggetti della ricerca, considerati appunto soggettività da coinvolgere pienamente nel processo.
Buongiorno, io mi sono preparato un po' di più, quindi due parole, due minuti li spendo in più. Accetto la sua provocazione di Renato, però non dico molto, nel senso che non voglio stare su quello. Cioè, non lo so se esattamente, se è veramente possibile aggiungere qualcosa con la sociologia, con le immagini. No, invece no, su questo non entro, credo che qualcuno appunto sia convinto di sì. Vi dico che però io provo a farlo, nel senso che io sono responsabile del laboratorio multimediale nel corso di laurea, e l'operazione che faccio è esattamente questa, cioè provare a chiedere agli studenti di produrre immagini che spieghino la stratificazione sociale, no? Cioè io dico state attenti a non cercare di fotografare cose che sono difficilmente fotografabili, perché non se ne viene fuori, però insomma il tentativo è esattamente questo, no? Provate a fotografare quello che avete studiato e quello che volete studiare, cioè vediamo se riusciamo a fare un ponte tra il modo in cui vedete il mondo e quello che lo studiate nel testo. Allora, i problemi ovviamente che si incontrano sono due, ma non mi interessa, no? Cioè, faccio velocemente. Il primo è quello che sperimentò anche Douglas Hart, probabilmente uno dei più famosi sociologi visuali, quando aveva cominciato a occuparsi dei poveri, dei trans e così via. La prima fotografia che fa con 135 mm da lontano, illumina in alto così, dietro una facciata di una casa, alla fine lui passa alcuni mesi con questi barboni che viaggiano da una parte all'altra degli Stati Uniti, e la foto finale, quella identificativa, in cui questo barbone gli dà un pezzo del pane fatta con un teleobiettivo abbastanza spinto, un granocolare abbastanza spinto, e dà sia il senso della vicinanza del ricercatore, sia aggiunge informazione, perché quella cosa che gli dà, cioè il pane che gli dà, è un gesto molto significativo dal punto di vista dell'interazione sociale sotto i barboni tra di loro e con gli amici, cioè definisce di fatto amici e altri, e quindi lui viene di fatto accolto nel discorso. Questo problema c'è con gli studenti la prima cosa che vedo è che sono, hanno una difficoltà tremenda ad avvicinarsi, quindi se anche qualche volta fanno ricerche sul campo, quando poi hanno un metodo fotografico sono completamente nei guai, perché evidentemente fa un po' fatica, ma questo insomma, succede. Il secondo problema grosso è quello che fanno fatica a sviluppare, ad approfondire i concetti in modo da trarne alcune indicazioni che possono essere poi fotografate. E anche questo è una seconda questione che però ce la batte. La terza è poi che cosa fotografano? Ecco, la difficoltà maggiore è che fanno veramente fatica a fotografare informazioni. Cioè la prima roba che di solito mi arriva, la prima versione del loro lavoro, è una roba in cui ci sono molti simboli, un po' di concettualizzazione così, poche informazioni, pochi dati. E lo sforzo grosso mio è quello di cercare di riportarli, che cosa leggi qua dentro, no? Che cosa vedi qua dentro? Cioè veramente quello che vuoi dire, prova a eliminare tutte le parole che ci metti intorno nella didascalia lunga, no? E prova a vedere cosa rimane. E in effetti questo a volte ha prodotto dei risultati piuttosto interessanti. Però questo è il problema che appunto sollevava anche qui in parte anche Renato, è appunto la fotografia sociologica. È una fotografia fondamentalmente di contenuto, e il contenuto deve essere studiato, il discorso della diversità, che continua a ragionare sui concetti, tornare ai concetti, riportarli nella foto e via dicendo. Il problema è che noi abbiamo, probabilmente qui lancio un ponte forse anche all'intervento successivo, noi abbiamo un immaginario visuale che è altro. Cioè, gli studenti che fanno fatica a produrre immagini dense di contenuto, perché le immagini che ci arrivano, soprattutto dal fotogiornalismo e soprattutto direi non tanto da quello dei fotogiornalisti dei quotidiani, ma dei fotogiornalisti che fanno anche percorsi molto lunghi di ricerca, naturalmente così, è un tipo di estetica, un tipo di idea di fotografia che svia dai contenuti. Riguardavo, parlando di questa roba insieme a Annalisa, un po' di foto vincitrici del WordPress Photo, e la cosa è evidente, cioè di contenuto dentro ce n'è sempre molto poco. Qualche volta c'è qualche foto che è più pregnante dal punto di vista del contenuto, ma quasi sempre sono evocative, richiamano un'estetica che è fotografica probabilmente, ma non ha niente a che vedere con la sociologia, e quindi la distanza tra fotogiornalismo e fotografia sociologica è enorme in questi momenti. E un secondo aspetto che mi colpisce molto, ma è collegato direttamente a questo, è che tipo di fotografie vengono premiate di solito? Sono quasi sempre fotografie di contesti diversi dal nostro. Cioè sono contesti drammatici, quindi alluvioni, guerre, pesti, lenze, tutto quello che volete. Cioè, sono foto che servono non tanto al fotografo, ma servono evidentemente a chi poi mette queste fotografie su qualche rivista per creare emozione nel pubblico, ma non ha niente a che vedere con... Quindi la distanza, se possibile, è aumentata nel tempo, perché se uno va a vedere sul sito del WordPress Photo, le foto dei primi anni, le prime foto premiate sono foto di vita comune. Ad un certo punto c'è un salto e queste foto diventano tutte foto di contesti altri. E in effetti ormai se vuoi essere pubblicato, raramente fai fotografie di quello che succede qua di fianco, parti in Afghanistan, in Thailandia, in Indonesia, e allora diventa interessante per gli art director, foto editor, se chi cavolo avete foto sulle riviste, eccetera, oppure le agenzie, direttori delle agenzie di stampa. Allora, qui dico una piccolissima cosa, cioè che cosa aggiunge in realtà questo modo di operare, questo tentativo che facciamo qua in facoltà, ma che è quello di produrre immagini, forse anche a creare un'educazione visuale che sia un po' più attenta ad alcuni aspetti di contenuto, okay? Invece che andare su immaginari visuali che sono altri rispetto ai nostri obiettivi. Poi casomai torniamo.
Grazie. Rispondi?
Sì. Ma dunque, per quanto riguarda la prima domanda, devo dire che una cosa solo che volevo dire è che non sono d'accordissimo sulle questioni relative alla non utilità della fotostimolo nella ricerca sociale e della, come dire, maggior pregnanza della produzione soggettiva d'immagine, ma di questo poi magari se ne potrà parlare in altre occasioni, ma credo che comunque che anche con la fotostimolo sia possibile ottenere dati aggiungere molto rispetto alla situazione di intervista tradizionale, aggiungere molto, non sempre, non relativamente a tutte quante le questioni, e soprattutto aggiungere molto se stiamo studiando la percezione che le persone hanno di un qualcosa. Quindi è uno strumento come tutti gli altri strumenti che va usato ad hoc. Sono totalmente d'accordo sul invece sull'uso un po' utopico che qualcuno fa della fotografia, ma questo è un insegnamento, cioè il fatto di dire con la fotografia raccontatemi appunto la stratificazione sociale. È un uso un po' utopico perché questo ce l'hanno insegnato invece benissimo sì, i fotogiornalisti. Cioè, le cose per raccontarle con la fotografia devono essere inquadrabili con la macchina fotografica, devono essere visibili. I concetti ovviamente non si fotografano. Si possono poi fare delle letture, il fotografo può cercare di raccontare con le immagini dei concetti, ma sono le elucubrazioni del produttore. Andiamo poi a vedere con un bel sondaggio che cosa le persone vedono di quell'immagine lì e ci rendiamo conto che difficilmente le cose collidono. Altra brevissima nota rispetto alle fotografie, e poi veniamo agli esempi invece di produzione soggettiva di immagini. Per quanto riguarda il rapporto tra immagini e testo, trovo davvero difficile che le persone possano essere in grado di leggere le immagini e di interpretarle in modo, non dico univoco, ma anche molto simile, se non sono immagini fortemente simboliche, senza un testo. Questo è chiaro. Quindi il fatto che gli studenti non riescano a produrre immagini ragionevoli mi sembra non strano, visto che normalmente non riescono, non riusciamo neanche a scrivere decentemente. Questo ce lo insegnano da quando abbiamo 5 anni. Non vedo perché in un corso di qualche ora dovrebbero tutti diventare fotografi. Mi sembra veramente un po' ingenuo quello che tutti noi cerchiamo di fare nelle università, cioè quando si arriva alla laurea specialistica o al dottorato in 3 mesi si diventa fotografi. Straordinario. In tutti gli altri paesi del mondo, tutti quelli che studiano sociologia dall'inizio, dal liceo e antropologia, studiano anche fotografia, perché è uno strumento utile, succede quasi sempre nei paesi anglosassoni. Quindi questo è un dato che credo sia abbastanza significativo. Una nota solamente su Harper, perché io con Harper ho anche vissuto a casa scomposta, quindi lo conosco abbastanza bene ed è molto simpatico, è anche un bravo retore secondo me, cioè questo discorso che lui si è allontanato. Uno, e non è un grande fotografo sicuramente, è un grande antropologo, un grande sociologo, un allievo di Beck, insomma uno veramente spessissimo, simpaticissimo, una preparazione incredibile, però dal punto di vista fotografico il fatto che lui non riuscisse ad avvicinarsi è perché lui era nelle condizioni dei suoi studenti, non perché ci vada un anno per avvicinarsi, non diciamo sciocchezze, un fotografo capace fa un ritratto a un barbone che muore, fa un primo piano, lo fotografa da dietro, lo fotografa da sotto, non esiste il problema visto in questi termini. Esiste il problema della comprensione del soggetto, questo non è una questione tecnica dell'avvicinamento per la timidezza, per la conoscenza, no, questo non è nulla vero. Quello che è vero invece è che per poter raccontare un qualcosa in modo compiuto e non solamente con immagini che funzionano perché funzionano bene sui giornali ma che poi non ci raccontano quello che vogliamo raccontare, dobbiamo conoscere, questo l'abbiamo detto, in pochi giorni, perché anche quelli che lavorano sui gli autocommissionati lunghi sono pochissimi. Ma fanno cose generiche, ma non sono più news quelle. Uno che lavora per 4 anni, io ho fatto un lavoro di 10 anni nella carcere, beh, ma il news è giornalismo quello? No. Non dico questo, no, ma dico, quella è documentazione. Purtroppo il giornalismo ha dei tempi del giornalismo. Le news muoiono in fretta, quindi i fotografi lavorano per tempi abbastanza brevi, normalmente non sempre su realtà che conoscono, ma ci sono casi anche molto diversi ovviamente. Invece per quanto riguarda la produzione soggettiva ci sono esempi molto vecchi, molto interessanti, ce n'è uno che era stato fatto tra l'altro dalla Floating Foundation di New York nel carcere di Sing Sing già negli anni 70, in cui erano state date le macchine foto ai detenuti per raccontare la realtà del carcere. E la cosa più interessante che ho trovato in quel, io ho visto solamente il catalogo, un cataloghino molto piccolo che restituisce una piccolissima parte del lavoro, quindi non sono in grado di dire che cosa è stato prodotto, ma quello che è stato restituito nel catalogo è molto interessante, perché moltissime immagini di questi fotografi detenuti hanno come oggetto altri fotografi detenuti, cioè ovviamente ciò che loro mostravano, i detenuti a cui veniva data la macchina fotografica, che cosa mostravano? Mostravano quello che fotografano delle persone, degli studenti, delle cose, wow, che cosa è incomprensibile, che cosa è inaspettato, sorprendente in carcere? vedere il tuo compagno che normalmente è chiuso in cella con una macchina foto che gira intorno al carcere. Quindi questo è abbastanza interessante. Ci sono altri esempi, questo metodo è moltissimo utilizzato adesso anche dalle amministrazioni locali, moltissimo. Sto facendo adesso un progetto molto grande con il comune di Forte dei Marmi, vengono stanziati anche finanziamenti importanti per fare queste cose, per chiedere a parte dei giovani della città come essi definiscono la propria città, la propria realtà quotidiana. Quindi ci sono studi sociali, eccetera, che lascerei anche poi ad Andrea rispondere in questo merito, ma a me quello che interessava raccontare invece come questi metodi scavalchino anche poi la realtà, di nuovo si contaminino con il mondo esterno. Quindi ci sono giornalisti che danno le macchine foto ad altri. Pensiamo a Jim Hubbard, che è un fotografo che ha fatto una fondazione che si chiama Shooting Back Foundation, penso sia shootingback.org, che dà le macchine foto, ha fatto molti progetti, ha iniziato facendo dei progetti con i bambini homeless e ha dato le macchine foto a questi bambini homeless per raccontare la propria realtà. Poi l'ha fatto un altro testo che si chiama Shooting Back from the Reservation, ha dato delle immagini, ha dato le macchine foto come avevano fatto Worth and Adair ai Navajo, a dei bambini Navajo, ha chiesto loro di raccontare la propria realtà, lo ha fatto in Israele, è diventato un po' anche una macchina. Come dire, sono metodi che sono anche spettacolari, che funzionano, c'è attenzione là fuori e quindi si diffondono. Un uso scientifico è un'altra cosa, chiaramente, ma anche il Museo di Fotografia Contemporanea di Milano, che è l'unica istituzione pubblica italiana di fotografia contemporanea, di Cinisello Balsamo, anzi, quello diretto da Roberta Valtorta, ha fatto un progetto in cui ha chiesto a una serie di ragazzi con problematiche sociali importanti dei quartieri disagiati di Milano di produrre una narrazione sulla propria vita quotidiana con il telefonino e che con le macchine foto, insomma, che avevano a disposizione. La stessa cosa è stata fatta sempre da loro con un gruppo di lavoro a Toronto, e tutto questo ha prodotto due mostre, una a Milano e una a Toronto, uno scambio culturale per cui questi ragazzi milanesi dei quartieri disagiati sono stati accompagnati a Toronto e hanno fatto un'esperienza di una o due settimane a Toronto e viceversa. Quindi con interventi che hanno a che fare, erano coinvolti sociologi, antropologi, diciamo, nel gruppo di lavoro, ma questi sono interventi che non sono interventi di ricerca pura, sono più interventi di ricerca applicata, di ricercazione e anche in qualche modo un volano per acquisire finanziamenti, per intenderci, perché la restituzione sembra essere interessante, perché va a scavare anche nel privato, in quello spettacolo un po' del dolore, lo spettacolo del privato, che in qualche modo, grazie anche alla fotografia, acquista un pubblico sempre piuttosto significativo. Quindi queste due cose, poi insomma se Andrea potrà completare.
Domande, considerazioni, approfondimenti, richieste?
Una frase, perché appunto come si è visto abbiamo degli approcci un po' diversi con i miei colleghi e volevo appunto fare una sottolineatura agganciandomi
dove ti giri perché non sono un segno.
Sì, a Gariglio, cioè sulla polisemia delle immagini, cioè rispetto a quello che dicevi tu, appunto mi rifaccio anche qua, io non trovo altri riferimenti su questo campo che sempre antropologi. Marcus Banks dice che il primo assioma di chi fa ricerca sociale visuale è quello appunto della polisemia delle immagini, che le stesse immagini dicono cose diverse a persone diverse in contesti diversi. Quindi c'è questa, appunto, questa allora, per me è veramente una...
Allora preciso quello che se no si capisce.
Dice anche Becker.
Se c'è...
Sì, però lì è proprio un assioma. Sì, lì
è proprio chiarissimo.
È Barthes il primo che se ne è accorto.
Sì, però, però scusate, l'ho citato perché proprio in maniera così forte.
Io capisco che il mio... Cioè, voi avete in mente delle cose grandi, ma il mio intento è molto più banale. Il mio intento, la cosa funziona, perché se io chiedo di leggermi Goffman e gli chiedo di guardarmi ribalte retroscene, dentro il concetto di ribalte, dentro il lavoro, cioè si parla di equipe di rappresentazione, si parla di regista. Scusa, dicevo, se gli studenti mi portano un lavoro su Goffman in cui c'è ribalta, retroscena, c'è un'equipe di rappresentazione, c'è un regista, qualcosa del genere, e io gli dico, tu mi fai una foto di un concetto, di una, vuol dire, sviscera il concetto, vai a trovarmi qualcosa, fammi una foto, fammi la didascalia nella quale mi dici, una didascalia lunga, che questa è la situazione. Allora, se io vedo una persona
che sta parlando con dei fogli in mano, che spiega a qualcuno delle altre cose, e lui mi dice è un'equipe di rappresentazione, quello lì è il regista, la polisemia per carità c'è, ma io cerco di ridurla al minimo. Se ci sono 10 persone sedute a un tavolo e non c'è uno in piedi che spiega, la polisemia è un po' più alta. Okay? Il problema non è essere perfetti nel lavoro, è tentare di scendere per vedere se con una macchina fotografica si riesce a fare, cioè a vedere qualcosa, perché dopo gli occhi li usiamo allo stesso modo, no? Quando andiamo a vedere le cose. Allora invece degli occhi usiamo la macchina fotografica.
Beh, poi usiamo allo stesso modo, ma appunto ciascuno trae le proprie conclusioni. Cioè,
certo,
le posizioni, quindi l'interpretazione non è data solo dagli occhi, ma è vero, no?
Sì, però abbiamo dei vincoli molto forti, non è l'interpretazione di una foto qualsiasi, è l'interpretazione della foto già guidata teoricamente, quindi insomma...
Se arriviamo a picchiarci abbiamo pochi fotografi pronti.
No, io su questo, se ricordate, all'inizio Renato Stella aveva tra gli altri punti, e credo che sia uno dei grossi problemi questo, la costruzione della realtà, cioè ovvero poi alla fin fine molto di quello che si rappresenta dipende ovviamente da come la si percepisce poi, no? Perché poi si sa che ovviamente l'immagine è mentale, solo che e gli studi e soprattutto la complessità di quello che implica la costruzione di un'immagine ha connotati non poco rilevanti. Anch'io sono d'accordo e penso che ovviamente un discorso legato alla polisemia dell'oggetto dell'immagine sia ovviamente presente nella costruzione di ogni autore. Ma questo perché ovviamente ognuno di noi poi all'atto della rappresentazione ha strumenti e della conoscenza della rappresentazione che sono individuali e sulla base di questo come dire, li va a costruire. La letteratura secondo cui spesso, no, si pensa, beh, tu che sei un fotografo ovviamente poi lo sai, però come dire, nell'ambito tra virgolette nazional popolare, cioè il pensiero comune è che bella macchina hai per fare una bella foto, no? Non è questo invece il motivo che consente la costruzione e della rappresentazione e di una buona immagine. È una cosa un po' più complessa. Io credo che su questo giovi anche ragionare. Poi ovviamente soprattutto sul fatto che manca un'educazione, come dire, visuale che consenta appunto a fronte nell'input che puoi dare la costruzione di determinati oggetti. Solo questo punto.